Fratello Giuseppe, una delle domande frequenti che riceviamo è riguarda al pentimento. Dopo che un fratello o una sorella fanno uno sbaglio, un peccato, si chiedono: ma Dio veramente mi ha perdonato? Io mi sono pentito, ma non mi sento perdonato. Sono ancora salvato o no? E com'è il pentimento vero? E se qualcosa non ho fatto bene? E se Dio non ha ricevuto il mio pentimento perché magari mi manca qualcosa? E come si deve pentire una persona sincera? Cosa deve fare?
Signore, aiutaci a rispondere a queste domande così profonde, Signore, che tolgono la pace, Signore, tolgono
sì.
la serenità,
sì, sì.
Danno disperazione, frustrazione. Uno può dormire male, non sa neanche se è veramente salvato. Signore, noi crediamo che la salvezza non si può perdere, ma a volte c'è chi si chiede, ma ce l'ho questo tipo di salvezza?
Mm-hmm.
O è la salvezza che si può perdere, tipo Apocalisse 3:5, che si può perdere? Come si fa per avere la vera salvezza del libro dell'agnello? Apocalisse 13:8, quella che non si può perdere. Come si fa a sapere? Andiamo alle scritture nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Ma forse questo messaggio si potrebbe chiamare pentimento che salva o solamente dalla mente carnale. Andiamo alle scritture. Colossesi 2.
Sì. Colossesi 2.
18.
Nessuno vi derubi a suo piacere del vostro premio, con un pretesto di umiltà e di culto degli angeli, affidandosi alle proprie visioni, gonfio di vanità nella sua mente carnale. Colossesi 2, 18.
Mente carnale, Giacomo 3, mente carnale.
E cosa significa? Come si applica?
E qui la salvezza può essere un'illusione, che nella nostra mente carnale crediamo che siamo nel libro dell'agnello, e però abbiamo dato il nostro cuore a Gesù, ma non tutto il cuore, non... cioè come Anania e Safira, Atti capitolo 5, mezzo cuore. Giacomo 3,15.
Questa non è la saggezza che scende dall'alto, ma è terrena, animale e diabolica. Giacomo 3,15.
E quindi credere nella salvezza solamente con la mente, questo ci riduce al livello dei farisei che credevano, i giudei credevano, però la loro credenza, la loro fede ha portati a crocifiggere Gesù. E allora c'è la salvezza della mente spirituale che abbiamo nell'anima, abbiamo un nuovo essere di dentro, abbiamo, è nato di nuovo, e quindi la mente spirituale, con quella mente lì spirituale crediamo alla vita eterna e crediamo alla salvezza, e così con tutto il cuore.
Mm-hmm.
Ma con la mente carnale, questo broccolo che abbiamo qui nella zucca,
sì.
Sì, possiamo credere ed essere anche nel libro della vita, però è un libro condizionale come Adamo ed Eva, che se sbagliamo veniamo cancellati, Apocalisse 3:5. Invece Apocalisse 13:8 e il libro dell'agnello non può essere cancellato. Quelli lì sono i credenti che hanno dato al Signore non solamente il cuore, ma tutto il cuore, tutta l'anima, tutto se stessi. Matteo 22:37.
Mm-hmm.
E la mente carnale è una cosa che è una perfetta imitazione della mente spirituale che riceviamo nel momento che nasciamo di nuovo, e con quella mente lì spirituale che dobbiamo avere la consapevolezza e dare tutto il cuore al Signore. E la mente carnale sembra spirituale, sembra la nostra mente, ma in realtà non è la nostra mente. Quella, quando moriamo, quella muore. È la mente dello spirito, quando nasciamo di nuovo, che dura in eterno.
Ma per esempio quando io chiedo perdono a Dio, mi pento di un peccato, io mi pento dal mio cuore, non so se uso la mente carnale, la mente spirituale, io spero che uso entrambi, però è con la mente carnale che ti penti, no? Con i pensieri della mente. O come ti penti?
Beh, logico è che pecchiamo con la mente carnale, bisogna pentirsi con tutti e due.
Ah, ok.
Va bene, infatti dice Romani 10, dice se tu con la bocca confessi il Signore e col cuore credi.
Mm-hmm.
Ora, con la bocca i farisei credevano, si pentivano, però col cuore no. Il cuore, quando diciamo il cuore, cosa vogliamo dire? La mente spirituale, vogliamo dire l'anima. Guarda, voglio parlare un po' dell'amore, perché l'amore è un soggetto che ci aiuta a capire. Dio è amore. Quando veniamo amati, a volte giochiamo con l'amore degli altri. E quando si viene amati è una cosa delicata. L'amore è una cosa miracolosa. A volte ci vuole tutta una vita per creare questo amore. Ma però basta un piccolo atto per perderlo. Tutta la vita, perché una persona si innamori di te a fondo, perché una moglie, un marito veramente ti capisca a fondo.
Vero.
Ci sono persone che hanno divorziato prima di potersi conoscere, e ci sono persone che hanno divorziato e poi si sono pentiti solo troppo tardi, hanno capito che persona meravigliosa che hanno divorziato.
Sì.
A volte capita anche questo.
Sì.
Ora, la Bibbia ci dice che Dio è amore. E mi piace cominciare questo discorso dall'amore, perché Dio è amore. Adamo ed Eva persero la cosa più preziosa. Cos'era? La comunione con il Signore. Hanno preferito quello che il maligno ancora oggi ci combatte, ed è la comunione col Signore, la cosa più preziosa, più rara dell'oro e dei diamanti, la comunione col Signore.
Sì.
Comunione con Dio significa potersi amare l'un l'altro. E la mancanza di questa comunione causa il mondo che si odia a tutti i livelli. C'è il mondo di Dio che noi riceviamo, noi abbiamo, noi cristiani veri, e quella comunione che abbiamo col Signore e gli uni con gli altri. Ma il mondo che non ha questa comunione può solo odiarsi a tutti i livelli, come i demoni. Farsi la guerra, tradirsi a vicenda, farsi del male, vivere per lo scopo di farsi del male. E allora l'inferno entra nei cuori degli uomini, nelle loro vite, nelle loro famiglie, nelle nazioni. L'inferno si impossessa dei cuori, delle anime, delle persone e del mondo. Quando veniamo amati, fratelli, qualcuno ci sta dando la cosa più preziosa.
Wow.
Se la disprezziamo, potremmo perderla per sempre. È stato scritto in Ebrei 12 di Esaù, andiamo lì. Cerchiamo il verso,
sì,
16 e 17.
Ebrei 12, 16. Che nessuno sia fornicatore o profano come Esaù, che per una sola pietanza vendette la sua primogenitura. Infatti sapete che anche più tardi, quando volle ereditare la benedizione, fu respinto, sebbene la richiedesse con lacrime, perché non ci fu ravvedimento. Ebrei 12, versi 16 e 17.
È un po' come Gesù. Gesù è stato tradito da Giuda, e Gesù amava Giuda.
Eh sì.
Va bene, ha fatto la comunione, gli ha dato anche lui la comunione a Giuda. E vediamo in Giovanni capitolo 13 che Giuda fa la comunione.
Oh wow.
E qui dice che Esaù, sebbene richiedesse con lacrime, non poté essere perdonato.
Perché no?
Dice non ci fu ravvedimento.
Lui ha pianto, però non si è ravveduto?
Sì, anche Giuda si è pentito, ha riportato le monete e ha detto ho tradito un uomo innocente, dice non ci interessa a noi. Però,
Giuda è una situazione che per tanto tempo io non ho potuto capire. Perché non è stato perdonato? Perché è scritto nella Bibbia che si è pentito. Perché non è accettato il suo pentimento?
È questo che voglio parlare oggi. Il pentimento che salva o il pentimento solo della mente carnale? Giuda a tutti gli effetti si è pentito,
sì,
come Esaù.
Sì, ah, come Esaù. Come Esaù in che senso?
Nel senso che Giuda si è pentito, come dicevo prima appunto, con la mente carnale. È stato un pentimento dalla mente carnale, cioè per convenienza. Esaù si è pentito a scopo di riavere la primogenitura. Se Esaù si fosse pentito del cuore, avrebbe detto ho fatto fiasco. Mio fratello Giacobbe si merita la primogenitura. Padre Isacco, dagliela a lui. Questo è pentimento.
Oh wow! Ho capito la differenza.
Giuda deve andare da Pilato e dire sono io che merito di morire, non lui. Lui è innocente, non dai farisei. Qui ci sono i vostri soldi, ho tradito un innocente. E il fariseo fa, ma cosa ci interessano? E togliti di torno. Andare da Pilato e dire voglio parlarti, Pilato, che succede? E sono io colpevole. È io che devo morire. Questo è pentimento.
Quindi Non solo pentirti chiedendo scusa o perdono, ma anche accettare le conseguenze e accettare di pagare
Sì,
per quello che hai
è
fatto.
come quello che commette adulterio e invece di andare a confessarlo alla moglie e al marito va da un confessore professionale a pagamento, magari, hai capito? E quello gli dà quattro Ave Marie, lui mette l'offerta nel cestino là dell'immondizia, cioè perché sono offerte che non contano niente, e lui se ne va perdonato con quattro Ave Marie e un paio di salve regina, sì, magari metti un centinaio di rosari, buona misura, però la moglie e il marito non gli ha dato niente, e quella è perdonata secondo te. Ma no, portate frutti di pentimento,
Sì. Sì,
va bene? Infatti c'è scritto una volta una sorella che aveva commesso adulterio contro il marito, ma io se glielo confesso mi manda via, quella divorzia, ho detto beh te lo meriti, gli ho detto, mettiti in ginocchio, piangi ai suoi piedi, e lei lo ha fatto e il marito l'ha perdonata. Ti ricordi quella?
mi ricordo.
La dolce sorella. Però
Sì.
uno dice: no, 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 perché io mica voglio divorziare, io confesso niente, va bene, ma davanti a Dio hai perso una corona eterna. Preferisci compiacere le persone e dispiacere Dio e poveri disgraziati, se ragioniamo così. Allora, Esaù si pente piangendo ed è stato uno dei tanti casi dove il pentimento fu superficiale, pentimento della mente, ma non del cuore. E allora lui si pente della decisione sciocca, ma non cambia e continua ad amare se stesso e odiare il fratello Giacobbe.
Posso chiederti, se domani a te viene una persona e chiede perdono per un peccato che ha fatto contro di te e piange, tu come sai se quella persona è sincera o è un pentimento superficiale? Come lo sai?
I frutti, come si comporta? Dove
Ah.
erano i frutti di Giuda che si è pentito? Il suo frutto è stato una corda attaccata a un albero. E quello non è frutto, scusa.
No, non è un
Questo è
frutto.
sconfitta sopra la sconfitta. Quel povero disgraziato lì, come Gesù profetizzò, era meglio che non nasceva. E chi vuole resuscitare, andare davanti a Dio, davanti al suo giudizio, avendo tradito Gesù? Quello è peggio di morire, secondo me. Infatti Gesù ha detto meglio che non nasceva. Quanti di noi, Signore, direbbero meglio che io non fossi nato, che tu non fossi nato? Chi gli piacerebbe arrivare in cielo? A chi di noi piacerebbe arrivare là davanti a Dio e sentirsi dire era meglio che tu non nascevi? Lo ha detto di Giuda. Ha detto, qual ha tradito Gesù? Ma anche uno che tradisce la moglie, tradisce il marito, tradisce il figlio, lo abortisce e non si pente, è lo stesso di Giuda. Va bene, è inutile che stiamo qui a. Io appartengo a questa chiesa, bla bla bla. Appartiene a quella chiesa e attenzione, può essere una chiesa che ha il nome di essere viva, ma è morta. Sarde, Apocalisse 3:1. Allora, può avvenire come nelle vite di persone colte in flagranza di peccato, si pentono, ma solo si pentono. Solo a livello di mente carnale, che significa non porteranno frutti nello spirito. Si pentono che era decisione sbagliata. È come che uno è in prigione, imprigionato, si pente che è stato beccato per un furto in banca. La prossima volta non mi beccano.
A quel tipo di
È un
pentimento.
pentimento anche quello.
No, non sembra però.
Oh, mi hanno beccato, prossima volta. Devo
Ai ai ai.
sparare prima, non è quello il pentimento.
No, 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 no.
Il ladro che si pente di essere stato colto sul fatto piange, si dispera e chiede perdono, ma non cambia, non confessa i peccati, peccati sconosciuti, dove il malloppo è nascosto, non aspetta che viene liberato così se lo va a godere, che confessa i peccati che nessuno conosce. Questo è un segno che il pentimento è vero. Allora,
Quindi in abbondanza.
certamente. Invece il criminale Esaù piange, Giuda, si pentono davanti al giudice, ma in prigione. Cosa fanno questo tipo di di pentimenti. In prigione meditano come non farsi cogliere al prossimo crimine. Il suo pentimento è falso, superficiale. Non va alla radice. È il criminale che passa anni in prigione ma non rivela dove ha nascosto la refurtiva. E che programma che è uscito di prigione potrà godersi il mal tolto. Quindi ci sono tanti tipi di pentimenti. E vediamo, andiamo al secondo Samuele, c'è una bella scrittura lì, 24. Perché lì parla del vero pentimento, che è un pentimento diverso da Giuda. Diverso, vediamo, Davide, vediamo, sì. Verso 17 dobbiamo andare.
Davide, vedendo l'angelo che colpiva il popolo, disse al Signore.
Allora, l'angelo colpiva il popolo perché Davide ha voluto numerare il popolo di Israele, che era proibito. Lui l'ha numerato per farsi vedere quanto orgoglio aveva, e il Signore l'ha punito. E ha punito tutto Israele. Mm-hmm. E allora?
Quindi Davide ha peccato.
Sì, e c'era gente che soffriva, moriva per colpa sua.
Verso 17. Sono io che ho peccato, sono io che ho agito da empio. Queste pecore che hanno fatto? La tua mano si volga dunque contro di me e contro la casa di mio padre. Secondo Samuele 24:17.
Israele era così fuori binario che poteva meritarsi qualunque punizione. Era Davide che la guidava, altrimenti Israele era pronto per la punizione. Israele che aveva seguito, fino allora aveva seguito Saul. Però qui Davide si pente sul serio. Mm-hmm. E dice: io ho agito da empio, io ho peccato. La tua mano si volga dunque contro di me e contro la casa di mio padre. Questo è un pentimento.
Quindi si prende le colpe e vuole anche pagare le conseguenze e salvare gli altri.
Amen.
Questo è un buon pastore.
Questo è un buon pastore, Davide.
Bellissimo.
Noi vediamo il figlio di Giacobbe. Giuda, figlio di Giacobbe. Andiamo a Genesi 44. Dice,
sì.
Verso 33.
Ti prego, permetti ora che il tuo servo rimanga schiavo del mio signore invece del ragazzo, e che il ragazzo se ne torni con i suoi fratelli. Genesi 44, 33.
Leggete la storia, Genesi...
Ma di cosa parla?
43, 44, quei capitoli lì. Beh, parla che... Insomma, avevano venduto Giuseppe come schiavo e il Signore voleva insegnare a questi criminali, i fratelli di Giuseppe, 10 criminali, che lo avevano venduto come schiavo, e adesso Giuseppe, benedetto da Dio, è diventato principe d'Egitto. Loro vanno in Egitto a comprare del cibo e lì c'è Giuseppe che non riconoscono. E allora Giuseppe, per portarli a pentimento, gli dice: ok, adesso io mi tengo qui Beniamino, che tornarono in 11. Tengo qua Beniamino e voglio vedere se dite la verità, se siete bugiardi. E non sarà libero fino a quando lui voleva vedere se erano sinceri, se erano pentiti, eccetera. E allora cosa fa Giuda? Dice: permetti ora che il tuo servo rimanga schiavo. Cioè Giuda, dopo aver venduto Giuseppe insieme agli altri 9 criminali, dice, qui si pente sul serio, dice: rimango io qui tuo schiavo, lascia libero Beniamino, ragazzo, se no mio padre Giacobbe morirà dal dolore, ha già perso un altro figlio, Giuseppe, che adesso era principe d'Egitto. Quindi qui vediamo un pentimento vero di Giuda, figlio di Giacobbe, e allora, diciamo, il piano di Giuseppe funziona. Mm-hmm. Ecco, mm-hmm, che cominciano i cuori impietriti si rompono, vedi?
Amarsi davvero.
E quindi questo è un vero pentimento.
Sì, sì, sì.
Il vero pentimento è quando diamo la nostra vita in sacrificio.
Wow, amen.
Va bene. E cosa dice Giovanni 10? Andiamo lì che c'è la scrittura, verso 11.
Giovanni 10,
11. 12, io sono?
Io sono il buon pastore.
Il buon pastore da...
dà la sua vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore, a cui non appartengono le pecore...
A cui non appartengono, non gli interessano le pecore, come i mercenari di certe chiese di oggi.
Vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga, e il lupo le rapisce e disperde. Giovanni 10, da 11 a 12.
Hai capito? Il vero pastore dà la vita, è pronto a morire come Gesù, come qualunque vero pastore. Spero di essere tra questi. Va bene, ma il mercenario, il prezzolato, il pastore mercenario del Vangelo di prosperità, portate i soldi qui, in questa tasca qui, che Dio vi benedice, si dà la fuga. Quando ci sono problemi, questi non ci sono mai. Il vero pentimento non è mai a favore nostro, ma è contro i nostri interessi, e siamo felici di pagarne l'appropriato prezzo quando il momento giunge.
Sì.
Io sono colpevole. Metti a me in prigione, lascia il ragazzo andare dal padre. Questo è il vero pentimento. Infatti, se leggi il capitolo, Giuseppe poi si mette a piangere. Gloria, è una storia bellissima, vi toccherà il cuore.
Grazie,
leggete la storia di Giuseppe, quello figlio di Giacobbe.
Amen.
Vogliamo vedere l'esempio di Gesù in 1 Pietro 2?
Sì.
Andiamo lì.
1 Pietro 2,
23-24.
23. Oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia, e mediante le sue lividure siete stati guariti.
Alleluia.
1 Pietro 2, 23 e 24.
Alleluia! Il vero pentimento non si giustifica, non si paragona ad altri, non cerca la via di uscita, non esige le sue ragioni, ma si rimette a Dio, come Gesù. Apre le sue mani ai chiodi e dalla sua bocca non escono giustificazioni. Non è colpa mia, io qua, io là. Ma nel nostro caso, solamente abbondanti confessioni per i nostri peccati potranno mostrare se siamo sinceri oppure no. Gesù non poteva confessarli, non aveva peccati tranne i nostri. E allora cosa fa? Apre le mani ai chiodi, e lo stesso è che confessare qualunque peccato. Gesù non li aveva, però era l'uomo più carico di chiunque altro di peccati, i nostri. E allora è per questo che a volte, che talune persone come Esaù, il pentimento non funziona. Ed è falso, perché, come abbiamo letto, fu respinto Esaù, sebbene richiedesse con lacrime, perché non ci fu ravvedimento. Ma sì che si ravvide, sì che si pentì, sì, con la sua mente carnale.
Sai, credo che anche io non la
guarda,
mia vita...
Matteo, ti cito questo scritto, Matteo 7, 23, dichiarerò loro, non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me malfattori. Cioè ci sono delle persone che si pentiranno davanti a Dio, Matteo 7, 21-23, noi abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quell'altro, noi ti amiamo, qua e là, e Gesù gli risponde, Matteo 7, 23, ma io non vi ho mai conosciuti, ma come, abbiamo fatto miracoli, cacciato demoni? Sì, d'accordo, però non è che cacciando un demone vai, ti meriti il regno dei cieli. Non te lo potrai mai meritare, devi ricevere a me Gesù Cristo. Allontanatevi da me, malfattori. E questo vediamo il pentimento carnale.
Mm-hmm. Sì, se ci penso bene, credo che anche io a volte nella vita ho fatto pentimenti carnali, perché mi ricordo situazioni quando ho chiesto perdono, perché era chiaro che ho fatto qualcosa di sbagliato, ma quando chiedevo perdono il mio orgoglio stava bollendo, come... Ero più preoccupata del mio orgoglio, della mia immagine, che di quello che veramente ho fatto. Quindi non era un pentimento sincero. Credo che questa è la differenza, che c'è il momento quando ti penti e sei pronto a pagare qualsiasi prezzo solo per essere perdonato, ricevuto da Dio, anche se devi morire, non ti importa niente, perché tutto quello che importa a te è l'amore di Dio, la relazione che hai con Gesù, e vuoi pentirti, non importa come, devi farlo, cosa perdi, non importa niente. Poi c'è il pentimento quando ti interessa solo la tua immagine e il tuo orgoglio, che non è un pentimento vero.
Amen.
Perché pensi a te stesso, non al Signore.
Amen. Il pentimento è la mente carnale che quando Gesù è venuto a casa sua, i suoi non l'hanno riconosciuto, non l'hanno ricevuto, non lo hanno benedetto e non si sono salvati. Sono rimasti perduti nei loro peccati. Matteo 3. Andiamo lì, guarda. 6 a 10. Ed erano battezzati?
Erano battezzati da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati.
E questo è Giovanni Battista, naturalmente. 7.
Ma vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro...
Razza di vipere.
Razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura?
Caro mio.
Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento.
Frutti degni.
Non pensate di dire dentro di voi, abbiamo per padre Abramo.
Capito, noi siamo cattolici, siamo protestanti, ma lo sai con chi stai parlando?
Perché io vi dico che da queste pietre Dio può far sorgere dei figli ad Abramo. Ormai la scure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Matteo 3, da 6 a 10.
Gloria a Dio. Questi religiosi avevano capito la poesia. Dobbiamo confessare i peccati, andiamo a confessare, dai, ci ho 5 minuti, su. Ma mancava loro sempre la cosa essenziale. Vedi appunto il verso 8. Fate dei frutti degni di ravvedimento.
Mm-hmm.
Avevano il dire, ma non avevano il fare e rimanevano in pericolo di... Verso 10, rileggilo.
Ormai la scure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco.
Chissà quanti religiosi lo capiscono questo. Speriamo che almeno noi lo capiamo. Speriamo noi di capirlo. Chissà quanti religiosi a scaldare le panche capiscono che se non hanno frutti verranno tagliati e gettati nel fuoco. Che alcuni non saranno neanche salvati. Allora, taluni di noi possono pensare, io appartengo a tale chiesa, quindi ho il diritto di venire perdonato. Confesso tutti i giorni, ripetizione più che un pappagallo. E come fanno in certe chiese? Cosa fanno in certe chiese? Quattro Ave Maria, tutto a posto. Io ho il battesimo protestante, a posto. Ma Dio la vede così. Verso 9 Dio dice... Non pensate di dire dentro di voi, abbiamo per padre Abramo. Questi giorni stiamo lottando contro la dottrina della dispensazione, che è una dottrina falsa. È un po' come il rapimento prima della tribolazione. Non ci sono scritture, però loro ci credono.
Che la dispensazione, nel senso che gli ebrei credono che loro sono exempt from God's punishment.
Hanno l'esenzione dal pentimento.
Esenzione dalle regole del Vangelo, automaticamente loro sono il popolo di Dio, non importa cosa fanno.
Cioè, è come dire che Gesù è venuto qui per innalzare il popolo di Dio e non il contrario.
Mm-hmm. Ma guarda, la scrittura che abbiamo letto risponde, Giovanni Battista dice, non dite che abbiamo per padre Abramo, che non conta niente.
Non dite che siete dispensati.
Non conta niente, perché dalle pietre Dio può far sorgere dei fili ad Abramo, dovete ubbidire.
Venite qua a dire che... Il patto abramitico. Patto abramitico, una volta che respingi Gesù Cristo, vai diritto all'inferno. Infatti viene tagliati e buttati nel fuoco. Secondo Corinzi 3 dice che c'è un velo che ha accecato gli occhi dei dispensati ebrei. C'è un velo che blocca la salvezza. Sono 2000 anni che sono lì senza tempio, senza sacrificio. E dice la legge, dice, senza spargimento di sangue, sacrifici, non c'è remissione di peccati. E loro inventano altre dottrine, dispensate, non sono dispensati. E poi non hanno anche inventato gli ebrei, l'ha inventato un Darby, un cosiddetto cristiano. Quanto fuori binario. Fondamento scritturale, zero. Zero. E allora... Nessuno pensi come certi predicatori di falso Vangelo dicono che abbiamo la grazia di Dio in tasca, che quelli là sono dispensati, questi qua sono protestanti o cattolici, va bene. E cosa vuol dire che sei protestante o cattolico? a Dio deve cambiare la parola perché tu sei, tu sei religioso.
No, si applica.
Ma Dio non
noi.
Lo farà.
Amen.
Gesù ha detto, cos'era, Giovanni 12, questa parola che vi do è quella che vi giudicherà nell'ultimo giorno. Non sarà la dispensa a giudicarvi, che non esiste, ma la parola che è scritta. Cioè, penso che la grazia, c'è una grazia in tasca, c'è una specie di magica lampada di Aladino, c'è la grazia qui, sfrego la lampada e esce Aladino. Ho capito, sfreghi un pochino, voilà, ecco la grazia, il perdono automatico. Guarda, se il ravvedimento è senza frutti, è falso. Non contano tutte le dispense e controdispense. Sebbene queste cose sono accettate dalla religione in modo automatico, cioè queste false dottrine, non sono accettate da Dio i falsi ravvedimenti. Andiamo a Giuda, capitolo 1. I falsi ravvedimenti si riconoscono dalle... Come riconosci il falso pentimento, Angela? Dalle mormorazioni, dallo sparlare, dall'accusare qualcuno di nascosto dietro le sue spalle. Giuda 1,16.
Sono dei mormoratori, degli scontenti. Camminano secondo le loro passioni. La loro bocca proferisce cose incredibilmente gonfie e circondano d'ammirazione le persone per interesse. Giuda 1,16.
E circondano d'ammirazione le persone per interesse. Ma il vero cambiamento porterà veri frutti dello Spirito Santo di Dio. E questo anche in attesa di venire perdonati. Il che potrebbe richiedere anni, dipende. Dipende, ci vuole, bisogna portare frutti. Vediamo nella Genesi, ci vollero anni perché Giacobbe potesse essere perdonato per la sua condotta ingannevole. Ma il suo cambiamento fu così vero alla fine e profondo che tutta la sua vita divenne cambiata. E dopo molti anni, dopo il cambiamento, Dio lo poté benedire. Infatti, solo verso dopo molti anni che arrivò l'angelo a lottare con lui tutta la notte per controllare se avrebbe perseverato. E Giacobbe vince. Dio vuole perdonarci, fratelli, Dio vuole benedirci, ma non può farlo senza il nostro vero cambiamento e con frutti duraturi. Andiamo a Matteo 18, perché lì vediamo che il regno dei cieli è come un re che fa i conti con i suoi servi. Vediamo anche di un servo che la storia ci racconta di uno che nonostante... era stato perdonato, rimane però sotto osservazione. Appunto dicevo, a volte ci vogliono anni per dimostrare che il nostro pentimento è vero. Ci vogliono anni per rifare i frutti che non abbiamo fatto, i frutti che abbiamo fallito. E qui vediamo appunto uno che ci sono voluti anni, o tempo comunque, un certo tempo, per dimostrare che il suo pentimento era falso. E quindi a volte Dio ci mette sotto osservazione. Lo sposo, la sposa adultera, Dio perdona, però dopo controlla. Quindi all'occasione, se il suo pentimento è solo finzione e ipocrita, il suo perdono viene annullato. Quindi quello che prima era per grazia, adesso è per opere. Quindi non credere che è tutto per grazia. Ecco, qui per esempio la grazia, non esiste qui la grazia in Matteo 18. Uno che si è comportato male, il Signore si è ripreso la grazia.
Ma prima gli ha offerto grazia, prima.
Gli ha dato la grazia, era nella sua tasca, nel suo cuore.
Sì.
Si è perdonato. Poi lui ha dimostrato che era in imbroglione e il Signore dice, quella grazia me la riprendo. Vuoi leggere quella storia per...
Matteo 18.
Perché guarda, oggi ci sono molte chiese che stanno imbrogliando la gente con la... Avete la grazia vostra sicura, garantita, bugia. Solo la salvezza di Gesù dalla croce è garantita. Se l'hai ricevuta però, perché se l'hai accettata con la mente carnale non c'è neanche quella. Andiamo al verso 23.
Perciò il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi.
Fino al 35.
Avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. E poiché quello non aveva i mezzi per pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie e i figli e tutto quanto aveva, e che il debito fosse pagato. Perciò il servo, gettatosi a terra, gli si postrò davanti dicendo: «Abbi pietà di me e ti pagherò tutto».
E il signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Grazia. Grazia, super grazia se vuoi. 10.000 talenti, una grazia, va bene, grandissima. Questo farà senz'altro contento quei predicatori della super grazia. 28.
Ma quel servo, uscito, trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari e, afferratolo, lo strangolava dicendo: «Paga quello che devi». Perciò il conservo, gettatosi a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti pagherò».
E l'altro cosa fece?
Ma l'altro?
Aveva ricevuto la grazia. L'ha elargita anche a lui? Leggiamo.
Ma l'altro non volle. Anzi, andò e lo fece imprigionare finché avesse pagato il debito. I suoi conservi, veduto il fatto, ne furono molto rattristati e andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse:
«Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi supplicasti. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te?»
E il suo signore, adirato, lo diede in mano agli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva.
E così vi farà anche il Padre mio celeste se ciascuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello.
Matteo 18, da 23 a 35.
Per questo dico che la dottrina di certi predicatori evangelici è veramente un'immondizia totale. Dov'è la grazia? È per opere in Cristo, è per ubbidienza al Vangelo. La grazia non è come la salvezza che fa tutto Gesù, tu devi solo dire di sì. Qui la grazia te la devi meritare con la tua fedeltà, con le tue opere del Vangelo, opere in Cristo.
È molto forte questa parabola, mostra in modo molto chiaro il pentimento falso. Non ci ho pensato prima a questo.
Pentimento falso della mente carnale, cioè ripetere la tiritera, ripetere come un pappagallino le quattro preghierine, ti batti il petto, vai nella chiesa migliore al mondo e ti scaldi la panca.
Mm-hmm.
Capito?
Sì.
E ci sono sotto la grazia. E basta che porto un'offerta tutta la domenica, questo mi dice che siamo sempre sotto la grazia, anche se non ce ne frega niente di ubbidire al Vangelo, non ce ne frega niente di predicare il Vangelo, non ci interessa, tanto siamo sotto la grazia come siamo furbi. Sì, stai attento che dice che Dio prende gli scaltri nella loro scaltrezza, non sarai mai più furbo di Dio.
E poi ho visto anche persone che hanno chiesto perdono per un peccato che hanno fatto, però poi non volevano più mai sentire di quella cosa. Se tu menzionavi quel peccato come una lezione, come qualcosa da imparare, si offendevano. Ho già chiesto perdono, non devi mai più menzionare quel peccato, hai già dimenticato, basta. Ma quello non è pentimento,
invece,
aspetta.
Invece Paolo ripeteva nelle epistole: io ho perseguitato questa via, ho perseguitato i fratelli, li ho costretti a bestemmiare.
Cioè il tuo cuore rimane spezzato sempre per quel peccato.
Non è di condannare per una cosa che Dio ti ha perdonato, però usarla come lezione sì.
Sì, sì, per aiutare altri.
Insomma, questo per dire: guardiamoci dai falsi pentimenti della mente carnale. E come si riconoscono? Perché mancano le opere. Cosa mancava a Giuda? Le opere. Pietro ha rinnegato e si è pentito. Come mai lui è stato perdonato e Giuda no?
E lo ha confessato a tutto il mondo, alle generazioni a venire anche.
Perché all'occasione, quando l'occasione è venuta, Pietro si è lanciato a cuore pieno per Gesù. Invece quando è venuta l'occasione per Giuda, ed era urgente, urgente che Gesù l'avrebbero ucciso presto e doveva svegliarsi. E invece si va a comprare una corda. Fratelli, quando noi ci pentiamo davanti a Gesù e ci pentiamo solamente con la mente carnale, ci stiamo comprando una corda che non ci salverà. Saremo solo appesi come salami. Ma se ci pensiamo, cosa ci vuole mettere tutto il cuore, tutta l'anima? Matteo 22, 37. Tutta l'anima, tutto il cuore, tutte le forze, cosa ci vuole? Non dobbiamo essere più alti o più bassi, più grassi o più magri, più intelligenti o più stupidi. Basta metterci tutto il cuore. E questo per dire, guardiamoci dai falsi pentimenti senza opere in Cristo. Quando mancano, per questo è che io non ho molta pazienza con le religioni fasulle scaldapanche, perché ma lo dico per il loro bene. Se mancano le opere in Cristo, vi voglio bene, ma non credo che siete salvati. È una salvezza carnale, della mente carnale. Il libro della vita, ma puoi venire cancellato dal libro della vita, non è dall'agnello. Apocalisse 3,5. È una grossa gomma da cancellare. Il nostro Dio è largo nel perdonare, ma lui ci vede bene, non ha bisogno di oculisti. Ci vede dentro profondo il nostro cuore, anima e spirito, e allora nessuno di noi possa credere di ingannare lui o il suo Spirito Santo dentro di noi con falsi pentimenti, alla stessa maniera che inganniamo gli uomini. Non inganneremo Dio. Dio non è ingannato, come vediamo, da cosa lo vediamo? Dalla mancanza di benedizione nelle vite delle persone che si sono pentite, hanno chiesto la salvezza solamente nella mente carnale. Va bene, Galati 6,7, non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio.
Sì, amen.
Puoi andare da Giobbe 15,31 e anche Abdia 1,3 dice: l'orgoglio del tuo cuore ti ha ingannato. Vai, Angela.
Giobbe 15,31. Non confidi nella vanità, è un'illusione, poiché avrà la vanità per ricompensa. Giobbe 15,31.
Abdia 1,3, io ho già letto: l'orgoglio del tuo cuore ti ha ingannato. Attenzione, fratelli, attenzione che non leggiamo il Vangelo come fanno in certe chiese, come zuccherini, zuccherini, zuccherini. Il Vangelo è anche un bastone duro, è una roccia che cade, che sfracella tutto. Matteo 21, una roccia cade e sfracella, dice il Signore a chi è in questa fossa. Gioele 2, 12 al 14, il Signore parla a chi si può trovare in questo tipo di fosse. Attenzione, affossati, quelli di noi affossati, prestino attenzione, non svegliamoci davanti ai giudizi di Dio. Facciamolo adesso, subito, di corsa. Cosa dice Angelina?
Gioele 2,12. Non di meno, anche adesso, dice il Signore, tornate a me con tutto il vostro cuore, con digiuni, con pianti e con lamenti. Stracciatevi il cuore, non le vesti. Tornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pietoso, lento all'ira e pieno di bontà, e si pente del male che manda. Può darsi che egli torni e si penta e lasci dietro a sé una benedizione, un'offerta e una libazione per il Signore, vostro Dio. Gioele 2, 12 a 14.
Gloria, 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 Signore. Qui sento lo Spirito Santo che sta parlando ai fratelli che sono in questa fossa, che non vedono i frutti. E allora, tornate a me con tutto il vostro cuore. E se necessario, digiuni, pianti, con lamenti. Ma cosa dice qua? Stracciatevi il cuore, non le vesti. Tornate al Signore perché Lui è misericordioso e pietoso, lento all'ira, e si pente del male che manda, però il male in realtà ce lo tiriamo noi sulla capocchia. Può darsi che egli torni e si penta. Sperare sempre, sempre sperare, ed uscirai dalla fossa a cuore pieno, se lo vorrai. Deuteronomio 4, 29 a 30. Stiamo parlando della misericordia di Dio, sto parlando ai fratelli che si possono trovare in una fossa. Mi ci sono trovato anch'io. Mi avevano convinto dei religiosi che si poteva perdere la salvezza, e naturalmente prima ero io, no? E mi hanno convinto tanti anni fa. Attenzione alle religioni, sono pericolose. Deuteronomio 4, 29 a 30.
Ma di là cercherai il Signore,
Cioè dalla tua fossa, e
ma di là cercherai il Signore, il tuo Dio,
lo
e
troverai
lo troverai se lo cercherai
con
con
tutto
tutto
il
il tuo
tuo
cuore e
cuore,
con
tutta
tutta
l'anima
l'anima tua,
tua,
nella tua angoscia, quando tutte queste cose ti saranno
cioè tutte
accadute,
queste maledizioni che Dio parla.
negli ultimi tempi, tornerai al Signore, al tuo Dio, e darai ascolto alla sua voce. Deuteronomio 4, 29 e 30.
Guarda, parla anche degli ultimi tempi qui.
Sì.
Quando queste cose ti saranno accadute, o Israele, sta parlando della Israele, no, che non è dispensata per niente, perché deve, nella sua angoscia, Israele, deve tornare al Signore. E adesso il Signore c'ha nome, cognome e indirizzo. Gesù Cristo, figlio di Dio, che è venuto dal cielo. Altro che dispensazione dalla nonna. Anche se non ti penti, sei dispensato. E chi accidenti lo ha detto questo? E lo ha detto Darby. Ma Darby, chi è? E questo ci porta un'altra Bibbia, un altro Vangelo. Ma neanche una scrittura per disgrazia o per fortuna. Imbroglione. E c'è gente, ci sono fratelli anche preziosi che sono ingannati. Cioè, hanno delle scritture, citano scritture, ma se le analizzi non sono nel soggetto, sono fuori binario, sono mal interpretate. Amen.
Sì, amen.
1 Samuele 7, 3.
Primo Samuele 7. Allora Samuele parlò a tutta la casa di Israele e disse:
Se davvero tornate al Signore con tutto il vostro cuore, togliete di mezzo a voi gli dei stranieri, gli idoli di Astarte, e volgete risolutamente il vostro cuore verso il Signore e servite Lui, Lui solo, e allora Egli vi libererà dalle mani dei Filistei. Capito? Non è per grazia, è per opere. 1 Samuele 7,3, è per opere di ubbidienza. Se tornate al Signore, se togliete di mezzo a voi gli dei stranieri, e allora il Signore vi libererà dai Filistei. Se la Chiesa oggi, le Chiese, non tolgono di mezzo i loro idoli, idoli di cosa? Di disubbidienza, idoli di fare niente, idoli degli edifici che non servono a niente, idoli dei pastori, che i pastori sono diventati idoli. Adesso mica seguono la parola di Dio, seguono il pastore. Che nessuno si azzardi a seguire me prima della parola. Va de retro Satana.
Amen.
Come disse quell'angelo che Giovanni si è buttato per terra ad adorarlo. Fa, cosa stai facendo? Apocalisse capitolo 22. E ti sto adorando, no? Scusa, tu sei un angelo, io sono un pistola. Guardati dal farlo. Ma scusa, c'è quelli che adorano la Madonna, i santi, io non posso adorare te. Guardati dal farlo. Signore, svegliaci, aiutaci, Signore.
Amen.
1 Giovanni 5, 2 a 4.
Primo Giovanni 5, 2. Da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. Perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi. Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede.
Gloria a Dio.
Primo Giovanni 5, da 2 a 4. Belle scritture.
Gloria a Dio. E allora il punto che sto cercando di fare qui è: sei nella fossa, non sei sicuro se hai pregato con tutto il cuore, non sai se la salvezza che hai è quella vera o solo mentale. E allora fai questo: amiamo Dio, osserviamo i suoi comandamenti, perché questa è la vera fede, il vero amore. Osservare i suoi comandamenti non sono gravosi. E
Grazie, Gesù.
Tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, la nostra fede.
Amen.
Ecco, allora, caro fratello, cara sorellina, se per caso c'è qualcuno nella nostra chiesa che è nella fossa, che non sa se è salvato, non sa se la salvezza è quella dell'agnello, e così, e allora fai questo. Invoca il Signore con tutto il cuore, con tutta la mente, tutta l'anima, e poi fare le opere in Cristo. Due cose. Che le opere dimostrano se sei in Cristo. Va bene, però quando ricevi Gesù non è che la ricevi per le opere. Ricevi il libro dell'agnello, non è per opere. E quando ti dai completamente, con tutto, tutto te stesso, e allora Dio lo vede e basta. Però dopo le opere dovrà mostrarlo. Va bene? Cioè non è che tu diventi moglie perché cucini e lavi panne, no. No, allora quella Gesù è una serva, non una moglie. Però la moglie laverà anche i panni e cucinerà anche. Non è che uno diventa marito perché porta soldi in casa. Beh, insomma, però se sei marito, i soldi li porterai a casa e non in un bordello.
Amen.
Non so se mi spiego.
Amen.
Cioè, è così, no? Non diventi marito o moglie perché lavi i panni o porti la paga. Mm-hmm. Però è... Se dopo che ti sia sposato non porti la paga, c'è qualcosa che non
sì,
fa
sì,
qui.
Sì, deve avere opere, certo.
Scusa, è come tu vai a visitare le tue amiche, porti e digli alle tue amiche che ti lavano i panni, ti cucinano e ti sopportano.
No, devi comportarti da marito.
Capito?
Se siamo figli di Dio, ci comportiamo come figli di Dio.
Ci sono persone che hanno sposato un uomo e una donna che erano fidanzati, bellissimi, giovani, però uno è diventato paralizzato. Se l'è sposato lo stesso e lo ha accudito come ed era paralizzato. E questo è vero amore. Quindi non è che perché te cucini, lavi i panni, quel marito va a lavorare, porti soldi, non è per quello che è un matrimonio. Però se è un matrimonio è chiaro che i soldi li porterai a casa e dove li porti? Quindi è chiaro che siamo salvati per fede, non per opere, Efesini 2, 8, 9.
Sì.
Però Efesini 2, verso 10, dice siamo stati salvati per produrre opere in Cristo.
Sì. Amen.
Io non so se mi spiego.
Sì, io credo di
perché
sì.
Perché ci sono religioni oggi, non so, tutto il contrario predicano.
Sì.
Io non lo so se sono io che sono strano o cos'è che sta succedendo.
Se dobbiamo diventare come Gesù, se diciamo di essere in Cristo, non possiamo continuare con le cose carnali, mentali, la vecchia vita.
Gloria a Dio. Angelina,
grazie,
il messaggio
Gesù.
È stato chiaro o
sì.
non troppo chiaro?
No, è stato chiaro. Per me la cosa che serve a me, che si applica a me, è di imparare a pentirmi nel modo giusto, nel senso che essere pronta a pagare le conseguenze, non solo perdonami e basta, sono perdonata. Dimenticate tutto.
Perdonami, ma lasciami in pace.
No,
caro mio.
Essere pronta a pagare le conseguenze e preoccuparti più di quello che Dio pensa, non cosa dice la gente intorno o se sanno cosa ho fatto. Non importa.
Non lo dire a nessuno.
Possono pensare cosa vogliono.
Mi pento, ma non lo dire a nessuno.
No.
Io davanti alla Chiesa non confesso niente perché mi vergogno, però mi pento.
No, quello non è pentimento.
Il pentimento è falso.
Falso, sì.
Giuda doveva andare davanti alla Chiesa e dire, invece è andato da farisei questa pistola. Andare a trovarsi qualche discepolo nascosto in qualche catacomba e dire è colpa mia, io ho tradito, cosa devo fare adesso? Sono pronto ad andare da Pilato a farmi crocifiggere. E allora sarebbe stato perdonato e riammesso come Pietro. E invece siccome non l'ha fatto, Gesù ha detto è meglio che non era nato. Allora, se c'è qualche fratello che per caso sta sospettando che magari lui ha perso la salvezza, la può perdere, come sono cascato anch'io in quella fossa, va bene? Era l'anno 1989, è stata questa religione evangelica che mi hanno convinto che e io fessa a Kyoto, a quel tempo ci sono caduto. E ho creduto a questa bugia per un paio di anni ci ho creduto. E allora, almeno un paio di anni, forse di più. E allora, gloria a Dio, e poi invece il Signore mi ha parlato, in ginocchio mi ha parlato, e mi ha mostrato, ha detto, ma Gesù è scritto qui, Apocalisse 3,5, che vieni cancellato se non vinci qua, se non vinco. E Gesù mi ha detto: sì, ma quello è il libro della vita. È quello che sto dicendo anch'io, il libro della vita. E poi Gesù, con la sua voce incredibile, mi ha detto: sì, ma c'è un altro libro, il libro dell'agnello. Mi ha preso un colpo e un contraccolpo. È vero. E allora, caro mio, capito? Perché io, con tutto il cuore, tutta la mente, tutto. Quindi possiamo sapere adesso se siamo nel libro dell'agnello, se abbiamo pregato con tutto il cuore, per grazia, e poi portato, prodotto i frutti della salvezza, cioè vivere nel Vangelo in base alla mia misura. Va bene?
Sì.
E allora io direi concludiamo qui, Angelina, va bene per te?
Sì, va bene.
Come concludiamo?
E stavo pensando a un...
Con un abbraccio.
Con un abbraccio? Io penso a un canto.
un abbraccio cantato.
Ha cantato?
Ecco.
Ah.
Allora, perché non cantiamo un abbraccio
Canta un abbraccio? Scusa, non ho mai cantato un abbraccio.
Allora, l'abbraccio si canta col canto Abbracciami Gesù.
Ah, quello.
Io ti benedico.
Sì, è un bel canto perché credo è l'immagine di un vero pentimento del figlio prodigo in questo caso. Che
ma siamo tutti
figli prodigi. Sì, ecco il bel canto, Abbracciami
se
Gesù.
Se non siamo prodigi o prodighi uno l'altro, se non siamo figli prodigi, io credo che non siamo salvati. Perché se no siamo come quelli della dispensazione, che loro sono superiori, capito? Non ha bisogno di pentirsi, no, e rimangono perduti. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Signore benedici i fratelli. Signore, se c'è qualcuno nella fossa, prendi la mano di Gesù in questo momento, afferra le due mani e ti tirerà fuori come con un ascensore. E quando sei fuori, dagli tutto al tuo cuore.
Amen.
E datti da fare, diamoci da fare, a portare frutti.
Amen.
Opere in Cristo.
Grazie,
perché
Signore.
Se siamo certi che abbiamo dato il cuore a Gesù con tutto il cuore e poi anche portiamo i frutti in base alle nostre possibilità, va bene, se uno è orbo non potrà correre, andrà piano, insomma in base a quello che potremo fare. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.
Lasciai un giorno il mio pastore, avevo soldi e tanti sogni da comprare, ed una sera il cuore mio ha chiesto amore, ed ho scoperto che l'amore si vende. Così forte per la via, nell'affanno son caduto, ed ho gridato al mondo intero che cercavo amore, ma l'amore c'è, e stanco e solo sono rimasto qui. Mi prego, abbracciami Gesù, c'è troppo freddo senza te, in questo mondo di tempesta, puoi salvarmi solo tu, in questo ghiaccio di ogni cuore, puoi scioglierlo solo tu. Riscaldami Gesù, ti prego abbracciami Gesù, io non ti lascerò. soffia così forte, lascio che mi guidi tu. E come posso naufragare? Sal timone, ci sei tu. Lascia il giorno. Salti.